Madre della Chiesa, benvenuti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani e un cordiale saluto a chi si pone in ascolto attraverso Radio Mater. È l'ottavo dei Sabati Mariani dedicati quest'anno a Un cammino di speranza con Maria. Termina questa sera la settimana di preghiera o l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. In questo contesto ecumenico tiene oggi la lezione Monsignor Juan Esquerda Bifet, per tanti anni professore di missiologia all'Università Urbaniana e di Mariologia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, padre spirituale di innumerevoli sacerdoti, suore laici sparsi nel mondo per annunciare il Vangelo, che li ha visitato in ogni continente e sostenuto nel loro impegno di evangelizzazione. Tra le molte opere che ha scritto, cito per brevità e per la sua attualità soltanto il volume che ha voluto pubblicare presso il nostro Centro di Cultura Mariana, Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio. Il tema che oggi ci svolge, sulla linea del Magistero conciliare e pontificio dei Papi, fino a Papa Francesco, è Maria, segno di speranza nel cammino della Chiesa missionaria. Grazie, Monsignore, per l'amicizia che sempre ci ha dimostrato, per la fraterna costante partecipazione ai nostri sabati mariani e per l'amore che sa trasmettere alla Vergine Maria e alla Chiesa. A lei la parola.
Grazie tanto. Grazie. Il nostro tema, come avete sentito, è Maria, segno di speranza, però nel cammino della Chiesa missionaria, perché durante questi sabati mariani si sviluppa lo stesso tema, diciamo, fondamentale, essenziale, Maria segno di speranza. E io prendo questa angolatura, questa prospettiva, segno di speranza, nel cammino della Chiesa missionaria. Ecco, quindi questa è la mia prospettiva. Siamo nel giorno 25 di gennaio, conversione di San Paolo. Molto probabilmente in questo posto è vissuto San Paolo, la prima prigionia, e così sotto ci sono gli scavi, anche ci si possono visitare, e probabilmente qui ha scritto la prima lettera a Timoteo, perché si trovava San Paolo in prigione, e probabilmente era qui, non propriamente nella carcere mamertina, ma qui, una casa privata, che poi era una casa dei cristiani, poi è diventata un posto di culto, ecco, si è sviluppata dopo con Santa Maria in Via Lata. E qui, nella lettera a Timoteo, comincia dicendo che Gesù è la nostra speranza. Ecco, allora, oggi, in questo posto, noi parliamo della speranza. Gesù è la nostra speranza, però Maria è il segno di questa speranza. Così San Paolo anche in un'altra lettera ai Galati, quando inizia un pochino l'esposizione, dice: quando è arrivata la pienezza dei tempi, Dio ha inviato il suo figlio nato dalla donna. La donna è Maria, la sua mamma, no? Allora la mamma è Maria, la donna è portatrice della speranza, eh? E perciò nella Salve Regina la chiamiamo speranza nostra. Di fatto, e qui lo avete in questi fogli, io seguirò un pochino, ho iniziato con una frase del Papa Francesco il giorno primo di quest'anno, e qui soltanto potete vedere l'ultima frase, l'ultima riga, dice: Maria, diventi così sorgente di speranza e di gioia vera. E quindi all'inizio dell'anno 2014, festa della Madonna Theotokos, la Madre di Dio, Maria è sorgente di speranza e di gioia vera. La mia esposizione ha tre punti, quindi anche se non seguiamo esattamente materialmente, perché dopo lo potete avere a casa, no? Sono tre punti. Maria, segno di speranza, è il primo punto. Propriamente il primo punto sarebbe il riassunto di quello che si sta sviluppando qui, nei sabati mariani, a partire da altri professori. Per il secondo punto già presenta la Chiesa, è la Chiesa che è missionaria, però in questa missione è un cammino di speranza. Allora Maria, segno di speranza, la Chiesa missionaria, cammino di speranza, secondo punto, e poi il terzo punto è Maria, segno di speranza nel cammino della Chiesa missionaria. Così vedete che c'è una logica. E come ho sviluppato questo tema? Possiamo dire che siamo fortunati in quest'epoca, in quanto al tema mariano, perché dopo il Concilio, anche prima c'è tutta la storia della Chiesa, chiaro, però dopo il Concilio abbiamo tanti documenti, a partire dal Concilio, che parlano di Maria. E quindi abbiamo una dottrina molto completa. E qui quello che ho fatto è leggere di nuovo questi documenti dal Concilio fino adesso, sono 50 anni, i documenti principali della Chiesa, e cercarli dove si parla di Maria come segno di speranza, o la Chiesa portatrice anche della speranza, e quindi Maria dentro di questo cammino della Chiesa che è cammino di speranza. È quello che ho fatto. Allora comincio dal primo punto, Maria, segno di speranza. Dopo, quando andrete a casa, potete leggere. Io di fatto quello che ho messo qui è il riassunto di questi documenti. Maria, segno di speranza. E segno di speranza perché madre, Gesù è la speranza. Cristo è la nostra speranza, che dice San Paolo. Maria è madre di Gesù. Così come si dice Maria madre della misericordia, perché Gesù è la misericordia personificata, Gesù è la speranza, la nostra speranza, Maria è madre della speranza, che è Gesù. E è madre anche perché ha collaborato, quindi non è uno strumento, diciamo, passivo, ha collaborato nella nostra salvezza. Quindi la nostra speranza è Gesù, perché Lui è il Salvatore, Gesù. Però dicono i padri che Dio salva, però salva per mezzo di noi, salva l'uomo per mezzo dell'uomo. In questo caso è Maria che ha collaborato in un modo speciale, e così il suo sì già all'inizio, nel momento dell'incarnazione, ma specialmente ai piedi della croce, anche possiamo dire nel momento del cenacolo, pregando con la Chiesa primitiva, per ricevere lo Spirito Santo, Maria ha collaborato. Allora, è segno di speranza perché è madre della speranza. È segno della speranza perché ha collaborato. E così il Concilio, qui avete questa frase del Concilio, del Lumen Gentium, dice che Maria è segno di sicura speranza. Perché ci possono essere speranze che ci ingannano, false, Invece Maria è segno di sicura speranza e consolazione. Solo che ricordate che la nostra speranza si fondamenta nella croce. Non c'è risurrezione senza croce, eh? Non c'è maternità, così lo spiega Gesù nell'ultima cena, senza la sofferenza. E quindi ci sono dei disagi, come tutti sappiamo, la stessa vita di Gesù è di povertà, di nascondimento, alla fine di croce, però tutto porta verso la risurrezione. Perciò il Papa Francesco, che ha queste frasi così concrete, dice che non dobbiamo fare un cammino di Quaresima senza Pasqua, allora non vale, eh? Quindi c'è la tribolazione, è vero, però il segno che c'è la speranza è Maria, che ha collaborato e poi diventa assunta in cielo, però assunta vuol dire glorificata in corpo e anima, è un segno della nostra futura risurrezione. La causa della nostra futura risurrezione è Gesù risorto, non è Maria. Però Gesù ha voluto darci la sua madre, che è nostra, già glorificata in cielo, corpo e anima, come segno di speranza. Perciò dice il Papa in Marialis Cultus, Paolo VI, è che Maria è aurora di salvezza. E così è l'assunzione, un documento dell'averarsi della speranza. Così questa domanda da parte nostra è fede. Quindi questo che stiamo parlando adesso non si trova nella logica umana. La logica umana è il potere, il godere, il possedere, l'onore, i soldi, dominare. La logica vera non è questa, perché tutte queste cose passano. La nostra logica si fondamenta nella fede. Allora l'obbedienza della fede, Maria che è modello di questa fede, molto di più di Abramo, eh? Quindi Abramo che è il padre della nostra fede, però quella fede è speranza, è Dio che promette un futuro, invece Abramo vede che il futuro si chiude di nuovo quando Dio gli domanda il sacrificio del suo figlio. Maria ha una fede molto più profonda di Abramo, però ecco, questa fede è con la speranza e la carità. È interessante vedere questo circolo. Non esiste fede senza speranza e carità, eh? Quindi se crediamo che Dio ci ama, si salva, ci salva, allora ci fidiamo di Lui, ecco la fiducia, e camminiamo. Solo che il cammino deve essere amando. La storia si costruisce amando. Così Sant'Agostino, che è stato il grande genio del cristianesimo, nel suo libro chiamato La città di Dio, dice che la città che si fondamenta sull'amore falso poi si distrugge. Ecco, tutti gli imperi sono passati, tutte le ideologie sono passate, anche la nostra di oggi. Quello che non passa è la verità, l'amore. Quando la città si fondamenta sull'amore non passa. E allora qui troviamo il nostro fondamento, perciò Maria può essere chiamata, così si trova nella prima enciclica di Benedetto XVI, è la donna di speranza. Perché? Perché donna che ama. Nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio. Beh, interessante questo riassunto che fa il Papa Benedetto, che è un grande teologo allo stesso tempo, no? La fede di Maria è una fede che pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio. Allora io direi ancora più concreto è pensare come Gesù, sentire come Gesù, amare come Gesù, e fede, speranza e carità. Allora la storia va avanti soltanto se si costruisce amando. Tutto quello che nel passato non è stato donazione sparirà, non serve a nulla. Solo rimane l'amore, perché Dio è amore. Però l'amore domanda fede e speranza. E così il nostro cammino della fede trova in Maria, trova questo modello, e Maria l'icona della Chiesa. Allora si concretizza, questo già nella prima enciclica del Papa Francesco, che come sapete è stata anche preparata da Benedetto XVI, e prima, in parte almeno, no? Che si concretizza nella sequela di Gesù, seguire Gesù, e si lascia trasformare da Lui, entrando nello sguardo proprio del Figlio di Dio incarnato. Allora Maria, segno di speranza. Ho fatto una piccola riflessione soltanto prendendo documenti del Concilio, del Postconcilio, però vedete una osservazione semplice. La Salve Regina, dove diciamo speranza nostra, è stata pregata da secoli. Non sappiamo quando si è elaborato il testo concreto. Di fatto l'espressione Maria in rapporto con la speranza è già dal tempo patristico, possiamo dire. Però durante secoli milioni e milioni di cristiani, anche le nostre mamme, le nostre nonne, i nostri nonni, hanno detto salve Regina, speranza nostra. Questo è una realtà che non è sparito. Noi siamo eredi, eredi del passato. Anche le cose cattive possono influire, però in noi influisce una eredità di grazia. L'azione dello Spirito Santo, che ha aiutato a pregare forse una mamma, forse un ammalato, forse un bambino, la Salve Regina, speranza nostra, questa grazia non è sparita. Noi siamo eredi e continuatori e dobbiamo entrare, allora, immergersi, Quindi il cristianesimo, siccome è centrato in Gesù risorto che ci dà la sua mamma, anche glorificato in corpo e anima, è contemporaneo sempre e quindi una grazia nuova, sempre. Noi continuiamo, è una meraviglia, solo che questo non si vede con gli occhi. È come quello che dice Papa Francesco, lo diceva anche Papa Benedetto, vedere in ogni persona il volto di Gesù. Possiamo dire vedere in ogni evento la storia di Gesù, solo che può accadere che sia la croce. Sì, però andiamo verso la risurrezione finale. Ecco, allora il primo punto già l'abbiamo visto, Maria, segno di speranza. Secondo punto, la Chiesa. Ecco, la Chiesa per natura è missionaria, vuol dire che è madre, e riceve lo Spirito Santo come Maria, in un modo naturalmente differente, no? E per ricevere Gesù anche e comunicare Gesù. Allora la Chiesa fa un cammino di speranza, solo che, come sappiamo, qui ci troviamo con una difficoltà. Perché l'opinione sopra la Chiesa non è l'opinione di Gesù alle volte. E quindi si identifica la Chiesa alle volte con cose secondarie. E quando la Chiesa non è accettata, alle volte viene rifiutata. È come Gesù nel Calvario, Gesù di Nazaret. La Chiesa è sempre Gesù in mezzo. E quindi è portatrice di Gesù. Fa un cammino di speranza. Non è più Chiesa quando le statistiche aumentano. Dobbiamo fare che le statistiche aumentino, supponiamo più numero di battezzati. Sì, però non sappiamo quando la Chiesa è più autentica. Allora la Chiesa fa un cammino di speranza e lo fa con Maria. Però vedremo il tema mariano, che l'abbiamo visto nel primo punto, lo vedremo dopo nel terzo. Adesso ci fermiamo nella stessa Chiesa, quando nel Concilio, il documento principale che si chiama la Lumen Gentium, no? Poi si ripete in altri documenti, viene presentata come segno davanti ai popoli, come segno portatore di Gesù, il sacramento. Ecco, noi cristiani dobbiamo abituarci alla nostra terminologia, che non corrisponde alla terminologia abituale. Diciamo sacramento. Sacramento vuol dire un segno portatore di grazia dello Spirito Santo. Allora la Chiesa è sacramento universale di salvezza. Si potrebbe dire che in questa affermazione del Concilio si trova tutto il Concilio, anzi si può dire tutta la rivelazione in qualche modo. Solo che la Chiesa fa un cammino, e se uno studia un pochino la storia della Chiesa, 20 secoli, siamo nel secolo XXI, e sempre si è trovato con difficoltà, sin dall'inizio e adesso. Forse nel passato la difficoltà veniva più dai poteri del mondo, con le autorità che perseguitavano la Chiesa. Dopo sono le ideologie, e oggi forse non tanto le ideologie e le autorità che dobbiamo rispettare, quanto una mentalità che ridicolizza la Chiesa, relativizza le cose, e la verità non esiste, i valori non esistono. Invece la Chiesa va avanti con semplicità, e quindi in mezzo delle tribolazioni la Chiesa è un segno di speranza, e si dice che noi possiamo completare quanto manca ai patimenti di Cristo. Ecco quello di Colossesi 1,24, completo quello che manca ai patimenti di Cristo, e questa è la Chiesa di tutte le epoche. Se oggi la Chiesa non completasse i patimenti di Cristo, non è la Chiesa. Noi aspettiamo una Chiesa che sia tranquilla, che non ci siamo dei problemi. Tentiamo di superare i problemi, naturalmente, però i problemi ci saranno sempre. Io ho detto, se il mondo oggi fosse tutto il mondo tutto battezzato e tutto un convento di clausura, ci sarebbero le stesse difficoltà, perché le difficoltà sono nel cuore dell'essere umano. Quando il cuore non è unificato, è fonte di tragedia per i fratelli. Allora la Chiesa, in questo cammino di difficoltà, è cammino di speranza. Perciò vedete come il Papa parla con semplicità, riceve le autorità, anche i papi anteriori, no? E perché il nostro messaggio non è nostro. È il cammino, la verità e la vita, che è Gesù. E così noi nel nostro tempo presentiamo questa realtà. Qui ho messo una frase che viene citata anche da Papa Francesco nella sua esortazione sulla gioia del Vangelo. Dice che non si può evangelizzare il mondo di oggi con evangelizzatori tristi, perché Vangelo vuol dire gioia, e la prima persona che ha ricevuto questo annuncio è Maria, gioisse Maria. Un evangelizzatore, una Chiesa che non fosse gioiosa, la gioia di Pasqua di modo non è evangelizzatrice. E allora la Chiesa fa un cammino di difficoltà. Come sapete, il Papa ha già accennato parecchie volte nei pochi mesi che nel primato di Roma, no? Dice che i cristiani oggi sono perseguitati, molti, ogni anno muoiono migliaia di cristiani, e quindi questo ci colpisce il cuore, ma la Chiesa presenta sempre un segno di speranza. Quindi facciamo un cammino di speranza. Perché? Perché portiamo Gesù, e quindi dobbiamo avere l'audacia. La speranza ha due aspetti: fiducia, Gesù è presente e risorto, e tensione, andiamo verso un trionfo. Il trionfo è certo, però il trionfo passa attraverso la croce. Allora abbiamo bisogno, ai piedi della croce, un'icona, ecco Maria, che la madre della speranza aiuta la Chiesa a diventare anche segno di speranza per tutti gli altri. Qui ho messo nei testi, come ho detto prima, testi dei documenti quando parlano della Chiesa missionaria, e così noi andiamo avanti. E come sapete c'è un documento speciale di Papa Benedetto sulla speranza, Spe salvi, dove parla anche di Maria, che poi citeremo, perché è Maria l'aurora di questa speranza. Però ci dà un esempio concreto di una santa, Santa Giuseppina Bacchita, dice: la speranza che era nata per lei e l'aveva redenta, perché era stata schiava prima, non poteva tenerla per sé. Questa speranza doveva raggiungere molti, raggiungere tutti. Ecco, allora vedete, una chiesa che si concretizza in questo caso in una santa, o nel documento attuale sulla gioia parla di Santa Teresina, è una chiesa che cammina nella speranza e aiuta gli altri a camminare. Dov'è la nostra forza? Gesù, che è la nostra speranza, che ci dice: ecco la tua madre. Ma Maria è la madre della speranza, è l'aurora, che annuncia il sole, che annuncia il giorno. E noi così andiamo avanti e possiamo dire che Gesù è il Logos della speranza. Questa espressione è del documento sulla parola di Dio, Logos, della speranza, la parola di speranza. In lui abbiamo tutto. E questo, allora, ecco, arriviamo già all'anno della fede, abbiamo già celebrato, e dice il Papa, parlando di Maria: con fede Maria assaporò i frutti della resurrezione di Gesù, e custodendo ogni ricordo nel suo cuore lo trasmise ai dodici riuniti con lei nel cenacolo per ricevere lo Spirito Santo. Ecco, allora, e la Chiesa è in cenacolo, e come sapete nel Concilio si paragona l'Annunciazione, l'incarnazione del Verbo, con il cenacolo dove c'è Maria con la Chiesa primitiva. Così come Maria riceve lo Spirito Santo per concepire Gesù, la Chiesa riceve lo Spirito Santo per poter annunciare Gesù, farlo nascere in noi, in mezzo di noi e anche in tutta l'umanità. E così la Chiesa missionaria è segno di speranza, e così un cammino verso un futuro di speranza. Ecco la prima enciclica del Papa, La luce della fede, dice: la fede è sempre un servizio di speranza che guarda in avanti, sapendo che solo da Dio, dal futuro che viene da Cristo risorto, può trovare fondamenta solide e durature la nostra società. Allora abbiamo visto due punti, Maria segno di speranza, la Chiesa missionaria fa un cammino di speranza. Ora uniamo i due punti, e qui viene il terzo punto, che è propriamente già il nostro tema. Allora, Maria segno di speranza, però nel cammino missionario della Chiesa. Quando San Paolo si trovava qui la prima volta, la prima prigionia, perché sembra che sono due prigionie, la seconda era a carcere Mamertina probabilmente, no? La prima forse sarebbe qui, e in quel momento le cose non andavano tanto bene, perché c'era la difficoltà. Però ecco, Paolo parla con fiducia: Gesù è la nostra speranza, Allora noi, nella nostra circostanza, possiamo dire le coordinate, no? Adesso è qui, Adesso è il tempo, qui è lo spazio, sono le coordinate della storia. In questo momento la Chiesa cammina, dopo 20 secoli, un po' di più, e Maria ci accompagna, è presente, c'è una presenza. E questo tema, che è molto gradito da Giovanni Paolo II, come sapete, è una presenza materna e attiva di Maria. Vediamo adesso come possiamo impostare questo tema, perché, ecco, qui troviamo come un cammino che fa la Chiesa, a partire, possiamo dire, dalla Pentecoste, però lo fa con Maria. All'inizio si trova Maria fisicamente, quanti anni non sappiamo, dopo Maria ci accompagna. Allora, in questo cammino di missione Maria accompagna, però accompagna per aiutare la Chiesa a diventare madre. E quindi la fecondità di Maria è una logica evangelica, non è la fecondità secondo i parametri del mondo, che sono il potere, i soldi, dominare, no, è un altro cammino, è l'amore materno. Ecco, questa è un'espressione che a me mi ha colpito molto del concilio, la Lumen Gentium, che poi è stata citata anche dai papi, che l'apostolo deve avere l'amore materno di Maria. Però l'amore materno è un po' difficile. Oggi stesso il Papa, all'omelia di oggi, questa mattina, no? Ha presentato un po' la figura della donna, che intuisce, capisce? E allora è la mamma, La mamma intuisce, capisce? Dove sembra che tutto è chiuso, si vede ancora uno spiraglio di fecondità. Ha l'esperienza del parto anche alle volte, no? E Maria ha questa esperienza. E quindi l'apostolo deve avere l'amore materno di Maria. Se non ha l'amore materno di Maria, invece di trovare nuove possibilità di evangelizzare, si scoraggia. E come sapete il Papa nella sua esortazione sulla gioia dice 7 volte: non ci lasciamo rubare, non ci lasciamo rubare la gioia, la speranza, la comunità, la fraternità, l'entusiasmo missionario, eccetera. Chi è madre come Maria non si lascia rubare la gioia. Che ci può accadere? La Maria ha fatto un processo, ha ricevuto il Verbo sotto l'azione dello Spirito Santo, però nelle circostanze concrete: Nazareth, Belleme, Egitto, Nazareth, vita pubblica, Calvario, chiesa primitiva. Questo è semplice se però Maria riceve il Verbo sotto l'azione dello Spirito e trasmette il Verbo sotto l'azione dello Spirito. Le circostanze umane sono semplici: Nazareth, Belleme, Egitto, Nazareth, vita pubblica, Calvario, la chiesa primitiva. E adesso la fecondità viene dallo Spirito Santo e la chiesa è come Maria, riceve Gesù sotto la scena dello Spirito per comunicare Gesù. Ci vuole amore materno, però non c'è amore materno quando uno cerca il proprio interesse. Ecco il problema che abbiamo tutti, Abbiamo il nostro amor proprio, possiamo dire, no? Davanti alla sconfitta ci scoraggiamo, Il chicco di frumento sembra che muore. Non muore, è per vivere, è una vita nuova, E quindi abbiamo bisogno di Maria come segno di speranza. Qui sarebbe da studiare i santi della storia, E li troviamo tutti, santi e sante, si capisce, canonizzati o non canonizzati, che hanno trovato delle difficoltà. Però la difficoltà, come dice la rotazione apostolica, per essere superata. E come si supera la difficoltà? Amando. Mentre uno cerca la soluzione normale, supponiamo una malattia, cerca la soluzione della medicina, questo è normale, no? È obbligatorio. Però la cosa più importante è completare Gesù. E quindi reagire amando. E questo è modello Maria, anche essendo donna, ma specialmente madre di Dio e madre nostra. E così troviamo Maria presente in questa storia di salvezza. Diceva Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater che Maria rimane un segno di sicura speranza perché è presente in mezzo alla chiesa pellegrina. È presente, non sappiamo come, perché non è la presenza dell'Eucaristia quella molto speciale, però anche Gesù è presente senza l'Eucaristia. Gesù risorto è presente. Sarò con voi. Quando c'è l'Eucaristia, una presenza speciale, ha trasformato pane e vino in Lui, sappiamo. Allora c'è una presenza di Maria in mezzo alla chiesa pellegrina, vuol dire che troviamo delle difficoltà. Allora, mediante la fede e quale modello della speranza che non delude, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. E tutto questo viene dal momento della Pentecoste, che forse si dovrebbe studiare di più, quella frase così semplice che è difficile di tradurla, che i discepoli, che erano 120, nel cenacolo pregavano in sintonia con la madre di Gesù e altre donne che erano lì, no? Quel pregare in sintonia, questo in tutti i momenti della Chiesa, e col momento della Pentecoste è il punto di riferimento. Oggi qui siamo in un santuario mariano, ci sono tanti santuari mariani nel mondo, però se la stessa famiglia, la stessa comunità, la Chiesa domestica, lì in ogni famiglia, in ogni comunità c'è una presenza di Maria, allora c'è una Pentecoste e dobbiamo imparare, non scoraggiarsi, e allora dobbiamo andare avanti con un itinerario che è stato compiuto già dalla Vergine Maria. Quindi un itinerario ecclesiale, non sappiamo quanti anni la Madonna ha vissuto prima dell'Assunzione, per quell'itinerario l'ha fatto con la Chiesa primitiva, adesso la fa con noi in altro modo, però la Chiesa continua, e quindi Maria segno di speranza nel cammino missionario della Chiesa. Qui forse ci può aiutare un pochino, e se andiamo un secolo indietro si può dire che in quel momento è stato il più missionario della Chiesa in 20 secoli, un secolo fa, con le encicliche missionarie subito, quindi in Africa, in Asia, in tanti posti, ma specialmente Africa e Asia. Adesso le cose sono cambiate. Vediamo attraverso la migrazione che qui sono milioni di persone che non conoscono Gesù. Però anche in Arabia forse arriva a 1 milione di cristiani che sono anche immigranti lì in quel paese. Allora le situazioni sono cambiate e soltanto manca la Chiesa, sempre in cenacolo con Maria, non avere paura. Abbiamo la parola, che è efficace. Abbiamo l'Eucaristia con tutti i sacramenti, che è efficace. Abbiamo la comunità, se esiste la comunità, comunione, che è efficace, è tutto un segno di speranza. Allora Maria presente ci aiuta a vivere questa realtà di speranza. Il segreto di tutto questo sarebbe trasformare tutto in donazione. È un po' difficile. Noi cristiani possiamo dire che abbiamo 3 aspetti che si concretizzano nel Padre Nostro, nelle Beatitudini, nel comando dell'amore. Il Padre Nostro perché è l'atteggiamento filiale, però con Gesù in noi. Grazie allo Spirito Santo possiamo dire Padre con la voce di Gesù. Questo viene dal battesimo anche. Però se sono le Beatitudini, davanti alla storia, che può essere di persecuzione, di sofferenza, di difficoltà, possiamo reagire amando. Amate come il vostro Padre Celeste, siate misericordiosi, e con le beatitudini. E poi il comando dell'amore è amare come Gesù. Allora il riassunto della Chiesa è che deve diventare un segno di Gesù, figlio di Dio, che costruisce la nostra storia amando. Ma questo è un po' difficile, anzi è impossibile senza la grazia. E perciò quando Gesù ci dice ecco la tua madre, questa frase che è così semplice, ma è permanente, ecco la tua madre, senza identificarti con la tua madre che è la mia, non è possibile. Allora, è possibile dove sei, costruire la storia amando. Nella nostra circostanza, poi se andiamo alle circostanze concrete, come ho detto oggi in una piccola comunità, stavo analizzando questa mattina un gruppetto di martiri, suore martiri già beatificate, una è stata in tanti posti di missione, anche fuori d'Europa, invece un'altra non si è mossa della stessa casa, 41 anni, portinaia. Chi ha fatto di più? È lo stesso. Però vedete, questo criterio non esiste nel mondo. E Gesù di Nazareth, e Maria di Nazareth, e Giuseppe di Nazareth. Allora, una chiesa che è al servizio dell'amore, in un mondo che è assetato. Quindi sono tante cose negative, però sempre c'è nel cuore dell'essere umano, c'è la ricerca della verità e del bene, sempre. Perché Dio non lascia nessuno tranquillo, è nel cuore di ognuno. E allora ci dà Maria perché ci aiuti la Chiesa a continuare, non scoraggiarsi. Maria Nazareth, 30 anni con Giuseppe, o dopo la vita pubblica, o piede della croce, chiesa primitiva. E quindi una chiesa che diventa sorgente della bontà che sgorga da Gesù. La chiesa non è la fonte, è fonte in quanto strumento. L'acqua viva viene da Dio, dalla Trinità, da Dio amore. È Gesù che ci porta questo messaggio e ci dà Maria che ha vissuto questa realtà come segno della stessa realtà della Chiesa. Papa Benedetto, come ho detto prima, ci ha dato l'enciclica sulla speranza, dove si trova il tema mariano sviluppato un po' profondamente, e quindi già questo si è studiato qui, si è presentato, e prendo precisamente la preghiera conclusiva, perché di solito quando Benedetto XVI, un po' come Giovanni Paolo II, faceva il riassunto, anche lo fa Papa Francesco un pochino, alla fine una preghiera mariana che riassume tutto. Vediamo Maria, segno di speranza nella Chiesa missionaria, lo vediamo in questa frase della Spe Salvi, che alla fine dell'enciclica, prendo soltanto una parte, no? Quando, piena di santa gioia, attraversasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. Ecco, Maria che va con fretta a portare Gesù alla casa di Elisabetta, dove c'è già il Battista nel suo grembo della Elisabetta, no? Adesso è la Chiesa che anche porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. Monti vuol dire le difficoltà. Ebbene, sono le difficoltà normali di una vita. Allora, è presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. In questa fede che anche nel buio del Sabato Santo era certezza della speranza, e sei andata incontro al mattino della Pasqua. Vedete, qui troviamo sempre fede, speranza, carità, per il cammino difficile, in quanto che non è la logica umana, non è contro la ragione, è di sopra la ragione, al di là della ragione. E così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Ecco, questo è Spe Salvi, di Benedetto XVI. Quindi rimane in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare con te. Vedete adesso, prendiamo un caso concreto, no? San Giovanni della Croce, probabilmente mentre si trovava prigioniero in un carcere sconosciuto, 8 mesi, probabilmente lì ha elaborato il cantico spirituale. E la prima strofa, e poi si ripete in tutte le altre, è questo, fede, speranza e carità, Vediamo, un po' difficile tradurre. Dove ti sei nascosto, amato? Mi hai lasciato nel grido, nell'angoscia. Ti ho cercato e tu sei andato via. Allora vado dietro di te. Ecco, la fede, speranza e carità. È l'amato che muove l'atteggiamento di fede e di speranza. Ma a questo scopo Maria ci aiuta. Maria che ha saputo indovinare nella parente negativa di Gesù. Perché mi cercavate? Non è arrivata la mia ora, o chi è la mia madre, no? O nella croce ha saputo indovinare con spirito di fede e speranza che si trattava di fare della vita un dono. Per questo è grazie a Gesù, lasciare entrare Gesù, lasciarsi sorprendere da Gesù. E questo tutta la vita cristiana, lasciarsi sorprendere da Lui, sia nel nostro criterio, sia nella nostra scala di valori, sia nei nostri atteggiamenti. E questo si chiama fede, speranza e carità, alla fine. E allora la missione di Maria, quindi, è di trovare, la missione della Chiesa è trovare Maria come modello di fedeltà all'azione dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo usare i mezzi umani, questo è normale, Dio ci dà tutte le cose come doni per approfittarli bene, per sapere che l'azione della grazia è molto più profonda. E così qui leggo un pochino anche del Verbum Domini, che è un'esortazione sulla parola di Dio, come si legge negli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo discende sui dodici radunati in preghiera con Maria nel giorno di Pentecoste e li anima alla missione di annunciare a tutti i popoli la buona novella. Allora lo stesso Spirito Santo che agisce nell'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria è il medesimo che guida Gesù lungo tutta la sua missione e che viene promesso ai discepoli. Quindi lo stesso Spirito Santo con cui Maria concepisce Gesù, lo stesso Spirito Santo che guida Gesù è nella Chiesa, in noi, e ci fa ricevere Gesù e comunicare Gesù. Qui il problema nostro è che in questo itinerario che fede, speranza, carità, pensare come Gesù, sentire come Gesù, amare come Gesù, se mettiamo le nostre sicurezze, allora crolla tutto. Allora siamo scoraggiati perché perdiamo la prospettiva di Gesù, prendiamo la nostra prospettiva. Ci manca lasciarsi sorprendere da Gesù. Allora Maria ci incoraggia non soltanto come modello, come aiuto, come madre è presente, perché la sua maternità non è finita. È l'unica madre che non ha finito la sua maternità. E deve far nascere Gesù in noi, ma è la Chiesa che prende come modello questa realtà di Maria. Vorrei ancora accennare a quella preghiera di affidamento che è così semplice del Papa del 13 di ottobre, il 13 di ottobre il Papa Francesco ha domandato il sostegno di Maria nel nostro cammino di speranza e l'affidamento, e dice: custodisci la nostra vita tra le tue braccia. È interessante perché questa frase semplice sembra che è il subtuum presidium, sotto la tua protezione materna, custodisci la nostra vita tra le tue braccia, benedici, rafforza ogni desiderio di bene, ravviva, alimenta la fede, sostiene, illumina la speranza, quindi avete fede, speranza e carità, suscita e anima la carità, guida tutti noi nel cammino della santità. Cioè un bambino che si mette nelle braccia della mamma, è l'affidamento. Ogni modo si può dire affidamento, si può dire donazione, è donazione per Gesù, consacrazione, donazione totale. Ci affidiamo al grembo di Maria come Gesù e così Maria ci farà diventare Gesù. Come vedete allora questo ragionamento, questa riflessione è semplice, però non perdiamo di vista le tre cose che vanno insieme. Maria segno di speranza. Sì, però questo coinvolge la nostra realtà. Noi siamo segni di speranza per gli altri. La Chiesa è missionaria se è segno di speranza. Come sarà segno di speranza per gli altri? Lasciando entrare Maria un po' di più. Allora Maria, segno di speranza nel cammino della Chiesa missionaria. Vedete, allora qui troviamo una realtà molto profonda. Vorrei accennare adesso, a modo semplice, Come sapete, durante 20 secoli, andiamo avanti ancora, Maria ha voluto, il Signore ha voluto che Maria lasciasse qualche segno della sua presenza. I segni sono molti, alcuni sono rimasti, per esempio se nel Concilio di Efeso, secondo i discorsi dei padri, dei vescovi, parlavano già che Maria si era apparsa in qualche modo, quindi sin dall'inizio Maria accompagna ciascuno di noi, ogni comunità, ogni famiglia è presente, lascia segni. Naturalmente alcuni segni sono speciali, supponiamo Lourdes o Guadalupe o Fatima o altri, e ringraziamo il Signore. Però il segno più importante non sono questi segni che possono essere più miracolosi, è il segno della fede, speranza e carità. Se in un cristiano appare il modo di pensare di Gesù, di sentire di Gesù, di amare di Gesù, questo più miracolo. Vi racconto loro quello che hanno detto qualche volta, mi sembra che l'ho raccontato l'anno scorso, di quello di Lourdes, una mamma che porta il suo figlio a Lourdes, ammalato il figlio, un adolescente, no? E le dice: mira figlio, adesso quando, guarda figlio, adesso quando passi il padre con il Santissimo, tu domandi a Gesù per intercessione di Maria la guarigione. Era un cancro totale che è passato il sacerdote, ha benedetto gli ammalato, anche quel ragazzino, e la mamma gli ha detto dopo: hai domandato Gesù? No mamma, ho domandato per quell'altro bambino che è più malato da me. Questo più miracolo. Se Gesù poteva guarire questo bambino, ragazzino, dal suo cancro, sarebbe un miracolo. È molto più grande il miracolo che questo bambino abbia detto: ho pregato per quell'altro che è più malato di me. Questa è la logica cristiana. E questo ha fatto Maria attraverso 20 secoli. Naturalmente ringraziamo se c'è un segno miracoloso, come i santuari mariani che conosciamo, le apparizioni che conosciamo, però i grandi segni sono più profondi. Vedere in una persona cristiana il comando dell'amore, come in Bacchita, Santa Giuseppina Bacchita, o in Santa Teresina, è molto più un miracolo. Allora Maria, segno di speranza nel non scoraggiarsi. Il Papa in questo documento sulla gioia del Vangelo ci aiuta a superare le tentazioni. Lui dice: le tentazioni degli agenti di pastorale. Oggi ci troviamo in difficoltà. Ogni epoca ha le proprie difficoltà. Forse nel passato le difficoltà venivano più dai poteri del mondo, però oggi è la mentalità, è la mondanità, dice il Papa. Allora l'Apostolo si sente tentato di scoraggiamento. No? Sempre si può fare il meglio della vita. Che si può fare? Essere come Gesù a Nazaret. Curiosamente il Papa, parlando alla Curia Romana, ha detto sono tre aspetti, no? La professionalità, che è la tecnica, il servizio e poi la santità. Però dopo finito ha messo l'esempio di San Giuseppe. Il silenzio di San Giuseppe. Prendere Gesù nato da Maria. Ma questa logica è la logica del Vangelo. Che posso fare nella mia vita? Il meglio della mia vita è fare di me una donazione. Questo è possibile se accetto il dono di Gesù. Perciò ci dice il Papa che Gesù ci ha dato sua mamma perché sa che non possiamo vivere senza mamma, che è la sua e la nostra. Se lascio entrare Maria, vivrò il modo di pensare di Gesù, il modo di valutare le cose come Gesù, il modo di amare di Gesù. Allora Maria, aurora della speranza, madre della speranza, segno di speranza, in una chiesa, ciascuno di noi, la nostra comunità, che deve essere segno di speranza per gli altri, che possono vedere in noi il Padre nostro, che è Gesù, che dice Padre nostro. le beatitudini che Gesù, che reagisse amando sempre, il comando dell'amore, amare fino a dare la vita come Gesù. Ebbene, allora qui finisco la mia esposizione. Nel libricino che troverete, potete leggere dopo, c'è qualche nota, però le note sono piuttosto per vedere che c'è anche qualche studio, anche del Papa Ratzinger, ho messo qui uno studio speciale, però anche di Van Tuan, eccetera. Quindi questo tema si può svolgere un pochino di più, ma specialmente metterlo in pratica. E adesso che finiamo la settimana dell'unità, sembra che è impossibile l'unità. È impossibile umanamente. Basta che ciascuno accetti i doni che lo Spirito Santo ha dato agli altri e che i propri doni che abbiamo ricevuto si condividano con gli altri. Ma questo è un miracolo. Ci vuole Maria nel nostro cenacolo. Se la Chiesa è con Maria, la Chiesa è unita. Senza Maria non ci sarebbe l'unità della Chiesa. Ebbene, allora, nient'altro, Padre Toniolo, non so se...
Ringraziamo, Monsignore Eschterda, per questa semplice, lineare esposizione, per farci vedere un cammino di speranza con la Chiesa missionaria, la Chiesa in cammino. È il tema fondamentale del Vaticano II, la Lumen Gentium, dove parla della Chiesa, la vede sempre in cammino. Un cammino nella storia, un cammino nella geografia, un cammino nel dilatarsi, un cammino nel discendere, per così dire, o se vogliamo delle generazioni, o dell'allungarsi dei secoli. La Chiesa è nel cuore di questo cammino, perciò Chiesa in cammino. E nel cuore della Chiesa c'è Maria, la Madre, colei che ha raccolto in sé il cammino dei secoli, che riunisce in sé il cammino di tutti i popoli, perché di tutti è la Madre, e rappresenta nella sua semplicità di fede, di speranza e di amore l'umanità intera. Grazie, Monsignore, e se avete qualche domanda da porgergli, eccolo qui con noi, nella sua semplicità e nella sua profondità spirituale.
Bene, qualche domanda, se avete qualche dubbio, qualche domanda, anche se non avete letto ancora il fogliettino, il libricino,
È molto importante, secondo me, Monsignori, che ci sentiamo Chiesa. E di conseguenza che ciascuno di noi porti il peso degli altri e anche le speranze degli altri e anche la fede, per così dire, del mondo. Perché diventando noi stessi Chiesa, allora camminiamo gli uni con gli altri, quasi come nel Cenacolo, come i primi apostoli attorno alla Vergine, e la sua materna presenza è sempre accanto a noi, nel nostro cammino, perché giustamente lei osservava, non ha mai finito di essere madre, lo dicevano i nostri padri antichi, una maternità che non è mai finita, né quella della Chiesa che deve rigenerare i popoli a Cristo, né quella della Vergine, che nelle membra che vengono unite al capo è la madre, perché la madre, dirà Agostino, non può generare soltanto il capo senza il corpo. Il corpo si deve ancora formare. Quando sarà completo il corpo, ecco il cammino, mi seguite, materno. Quando sarà completo il corpo e avremo raggiunto la piena statura di Cristo, come ci ricorda San Paolo, allora veramente anche lei potrà dire di essere la madre nel senso totale della parola, o come dicevano i nostri Isacco della Stella, tutti noi canteremo in paradiso, sono in te tutte le mie sorgenti.